Ecco, siamo arrivati alla metà del capitolo sesto della lettera ai Romani. Abbiamo meditato nei primi 14 versetti sulla grande tematica del battesimo con tutto quello che ciò comporta. Battesimo, che abbiamo detto, non è un atto magico, segue il cherigma, cioè è il segno della nostra adesione a Cristo, questo Cristo che ci trasforma totalmente attraverso una duplice dinamica. La prima dinamica del battesimo è una dinamica di morte, ricordiamolo bene, la parola battesimo significa mi immergo, quindi muoio, quindi annego, e vuol dire quindi la morte dell'uomo vecchio per una rinascita dell'uomo nuovo, quindi la morte al peccato per una vita di grazia, la morte alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni per una vita di gioia, la fine della morte per l'inizio della vita. Ecco, il battesimo ha questa dinamica di morte a cui segue una dinamica di resurrezione. Però è molto importante questo momento di morte, perché il cristianesimo è morte al peccato, è morte all'egoismo, tematiche che vedremo riprese da Paolo con molta forza nei capitoli successivi, e accettare le umiliazioni, e accettare l'ultimo posto, e accettare l'invecchiamento, la malattia, i limiti psicologici, e accettare la stessa morte come momento in cui si rivela la potenza di Dio tramite la resurrezione. Abbiamo detto che il battesimo non è un dono per tutti, in senso sacramentale, ma in senso spirituale sì, cioè tutti siamo battezzati in Cristo, tutti siamo salvati in Cristo, credenti e non credenti, battezzati e non battezzati, coloro che hanno conosciuto l'Evangelo e coloro che non l'hanno conosciuto, mentre invece solo ad alcuni arriva la testimonianza diretta di Cristo morto e risorto, arriva in modo credibile, a cui si possa aderire con un atto sacramentale esterno, che è il rito battesimale. Gli altri hanno un battesimo cosiddetto di desiderio, hanno un battesimo cosiddetto spirituale. Si dice che se conoscessero il Cristo e se gli fosse presentato in maniera degna e corretta, aderirebbero a Cristo. Ma tutti siamo salvati soltanto da Cristo. Pregherei adesso i nostri lettori di leggere dal versetto 15.
Ilaria e Piercarlo oggi non potevano, sono fuori di Torino.
Ho capito, anche Vittoria si scusa che non c'è con la sua amica, perché hanno un funerale di un'amica stamattina. Ha mandato una mail anche lei, grazie. Grazie. Pronto, benissimo. Leggiamo dal capitolo 6, versetto 15, e poi commenteremo un pochettino.
Che dunque, dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete voi che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirvi, siete schiavi di colui al quale servite? Sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso, e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo con esempi umani a causa della debolezza della vostra carne. Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità, a prove dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
versetti non immediati di comprensione, direi un pochettino difficili, ma se li guardiamo un po' con calma, sono tematiche che abbiamo già visto trattate da Paolo. Versetti 15-16. Paolo riprende una parola d'ordine: siete sotto la grazia e non sotto la legge. Cioè il battesimo per Paolo è una rivoluzione personale, è un cambio di regime, un cambio di padrone. E se noi battezzati non possiamo peccare, è perché nel battesimo abbiamo preso la decisione di aderire a Dio una volta per tutte, di attaccarci in maniera irrevocabile a Lui. Versetti 17-18. La libertà dell'uomo. Questa libertà dell'uomo che cos'è per il credente? È la libertà di obbedire a Dio, è la libertà di aderire a Lui, è questa grazia che ci viene data di poter passare dalla schiavitù del peccato al servizio di Dio, che è la vera libertà. È sempre un concetto difficile questo, eh? La libertà non è l'arbitrio, non è fare quel che vogliamo. La libertà è avere la possibilità di scegliere tra gli idoli e Dio. E questa libertà ci è data dallo Spirito Santo, vedremo, proprio nel capitolo 7. Cioè è lo Spirito infuso in noi nel battesimo che ci rende capaci di scelte a favore di Dio e a favore dell'Evangelo. Versetti 19-20. La schiavitù della giustizia è in effetti libertà dell'amore. Ricordatevi sempre che giustizia è la relazione con Dio, la relazione con Dio. Quindi il grande tema è sempre questo: ora, prima eravate schiavi dell'ingiustizia, cioè non avevate la relazione con Dio, ora invece mettete le vostre membra a servizio della relazione con Dio per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia, cioè non avevate relazione con Dio. Ora invece, liberati dal peccato, vivete per la giustizia, cioè per la relazione con Dio. Ultimi versetti, tema caro a Paolo: il peccato paga col soldo della morte. Dio invece dà il dono della grazia della vita in Cristo Gesù. E non è tanto una retribuzione, Paolo ce lo dice chiaramente, è un dono, cioè non è che per i nostri meriti, anche il merito dell'aderire a Cristo, possiamo pretendere la retribuzione della vita eterna. Questa vita eterna è un dono in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, nei versetti successivi, se qui è stato detto essenzialmente, anticipando una tematica del capitolo 7, che la grazia dello Spirito ci permette un'adesione libera a Dio, Paolo, nei primi versetti del capitolo 7, che vi pregherei di leggere, fino al versetto 6, dice che non solo siamo stati liberati dagli influssi negativi dell'egoismo e del peccato e abbiamo la grazia di aderire a Dio, ma dice anche che siamo stati liberati dalla legge. Questo tema della legge è per noi un tema un po' lontano, perché non abbiamo quell'ansia di obbedienza alla legge che avevano gli ebrei. Dobbiamo entrare nella mentalità, ovviamente, degli uditori di Paolo, che probabilmente o erano giudeo-cristiani, quindi abituati fin da piccoli a pensare a una salvezza soltanto per il tramite delle opere, dell'obbedienza della legge, oppure erano etnico-cristiani a cui veniva invece rinfacciato di dovere aderire alla legge mosaica per poter avere la salvezza. Il discorso che Paolo fa contro la legge è un discorso veramente molto grosso, perché è un discorso che distrugge la religiosità tradizionale dell'ebraismo e che apre anche prospettive di libertà molto grandi ai cristiani. Certamente Paolo deve dirci che cos'è la legge, perché l'equivalenza legge-peccato che lui ogni tanto propone può farci concludere addirittura: allora la legge è negativa, allora la legge in sé è peccato. E Paolo qui cercherà di spiegare questo rapporto tra legge e peccato che vedete ogni tanto ricorre nelle lettere pauline. Leggiamo fino al versetto 6.
O forse, ignorante fratelli, parlo a gente esperta di legge, che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La donna sposata, infatti, è legata dalla legge al marito finché egli vive. Ma se il marito muore, è libera dalla legge che la lega al marito. Essa sarà dunque chiamata adultera se mentre vive il marito passa un altro uomo. Ma se il marito muore, essa è libera dalla legge e non è più adultera se passa un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge, per appartenere ad un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera.
Allora, Paolo parla della legge ebraica che non è più in vigore per i cristiani, perché i cristiani sono morti alla legge. I cristiani di Roma sono morti alla legge a cui erano vincolati e ora possono appartenere ad un altro, cioè a Cristo risuscitato dai morti. È un concetto un po' stranetto, però cosa dice? Dice che Paolo, che in fondo il giudeo è come sposato alla legge, no? È sposato alla legge, ma la legge non ha un valore eterno, quando muore è libero dalla legge, ma soltanto alla morte. Ora Paolo invece rappresenta il rapporto tra Cristo e il credente anche qui in termini nuziali. Noi lo sappiamo da altre lettere molto, in cui questo viene estremizzato molto di più. Pensate alla lettera agli Efesini: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Cioè, il matrimonio è sacramento e segno di questa realtà nel Nuovo Testamento di sponsalità tra Gesù e il suo popolo. Ora qui Gesù è paragonato al nostro marito, è il marito della Chiesa. Se gli ebrei erano sposati alla legge, noi invece siamo sposati a Gesù e tutta la nostra vita deve essere una vita di fedeltà e non di adulterio a Gesù. Voi sapete che questa tematica percorre tutto l'Antico Testamento, pensate soprattutto al profeta Osea. Quando si parla di adulterio nella Bibbia nei confronti di Dio, si intende non il peccato di tradire la propria moglie o il proprio marito, ma si intende il peccato di tradire Dio. Quando Gesù dice questa generazione adultera e perversa non avrà nessun segno, non è una generazione adultera perché tutti fanno le corna al coniuge, è adultera nei confronti di Dio, cioè che rifiuta questo rapporto nuziale con Dio. L'icona nuziale è la più alta icona che raffigura la relazione tra Dio e l'uomo, tra Dio e Israele, e nel Nuovo Testamento tra Gesù e la sua Chiesa, tra Gesù e il singolo credente. Noi cerchiamo dei modi di dire questa relazione d'amore. Questi modi di dire talora sono espressi in termini di paternità, la stessa idea di Dio Padre, che non è mai nell'ambito della creazione. Se voi guardate nell'Antico Testamento, Dio non è padre perché ci ha creato, a differenza dei popoli cananei, che vedevano una qualche paternità di Dio per il fatto che la divinità era stata origine creatrice del mondo, Israele, quando parla di paternità, è un modo per indicare l'elezione, è un modo per indicare la redenzione, è un modo per indicare la salvezza, è un modo per indicare un rapporto d'amore molto profondo. cioè il Dio dell'Antico Testamento è padre nella misura in cui ama Israele, nella misura in cui ama il suo popolo, nella misura in cui si interessa del suo popolo, nella misura in cui si prende cura e lo libera. Quindi questo concetto di paternità è non è mai legato nell'Antico Testamento al concetto di creazione, ma proprio al concetto di questa elezione amorosa. Sono modi di dire che Dio ci ha scelti e ci ha amati e ci ama continuamente. Altra icona che viene, altro modo per dire questo amore, che qualche volta è espresso anche in termini femminili, di maternità. Pensate a quando Dio dice che prende in braccio Efraim, che lo nutre al petto delle sue consolazioni. Sono immagini indubbiamente materne. D'altra parte lo stesso tema della misericordia di Dio deriva dall'ebraico Reaim, che è il plurale di Ream, utero. Quindi molto spesso ci sono delle immagini femminili di Dio. Ma l'icona che sicuramente viene usata di più è quella nuziale. Cioè, fin dall'Antico Testamento, dal libro della Genesi, quando si dice che l'Adam, formato dall'uomo e dalla donna, ricordatevi bene, da zaccare e da nechebà, da pungente e perforata, è immagine e somiglianza di Dio. Non l'uomo solo, non la donna sola, ma la coppia. Tutti ricorderete Genesi 1,26, quel parallelismo chiasmatico progressivo in cui si dice Dio creò l'Adam, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Cioè l'Adam è immagine e somiglianza di Dio in quanto maschio e femmina. Quindi fin dall'inizio della Genesi noi abbiamo questa proposizione della coppia come icona dell'amore di Dio, come segno dell'amore di Dio. Questa immagine viene poi storicizzata dai profeti, che raccontano questa love story tra Dio e il suo popolo in termini nuziali. Questa nuzialità la troviamo in Osea, pensate a tutta la vicenda di Osea, ma la troviamo in Isaia, come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Lo troviamo in Ezechiele, pensate il capitolo 16, dove si narra di questa passione furibonda di Dio che ha trovato Israele nuda, sporca, violentata ai margini della strada, l'ha lavata, l'ha sanata, l'ha guarita, l'ha pulita, l'ha fatta bella e l'ha fatta regina, e l'ha fatta sua sposa, ma Israele tradisce il suo Signore. Pensate a Geremia, pensate al Cantico dei Cantici, che voi sapete nella lettura ebraica è essenzialmente un canto allegorico dell'amore di Dio verso gli uomini in termini spursali. Quando nel 96 si radunano a Yamna o Yamnia i grandi rabbini ebrei per decidere se il Cantico dei Cantici fosse un poema profano, una cosiddetta canzone da taverna, cioè un cantico a luce rosse, un libro hard se volete, oppure se fosse un libro sacro, si alza il grande Rabbi Akiva e dice: nessuno ha mai messo in dubbio che il Cantico dei Cantici sporcasse le mani, segno la scrittura sporca le mani, cioè ti tocca, ti macchia, ti segna, ti timbra con inchiostro indelebile. Quando hai letto la scrittura non sei più quello di prima. Ecco, nessuno ha mai messo in dubbio che il cantico fosse sacra scrittura, perché racconta il rapporto sponsale di Dio con il suo popolo da Abramo fino all'avvento del Messia. Quindi la prima lettura che Israele ha sempre dato è sempre stata una lettura allegorica. Poi noi sappiamo che accogliamo volentieri anche la lettura concreta, storica, di questo amore bellissimo tra Shelomo, Salomone e Shulamit, la Sulamita. Quindi la lettura letterale che già tanto ci dice in queste pagine, che raccontano addirittura non solo la sentimentalità ma anche la sensualità, l'erotismo della coppia, e che ci fanno vedere la benedizione di Dio anche sulla corporeità del rapporto nuziale.
però andiamo anche oltre, abbiamo anche sicuramente una lettura tipologica, tant'è vero che anche nella Chiesa Cattolica i suoi esegeti hanno sempre variato, se volete, tra la lettura letterale del cantico e la lettura allegorica del canto. Allegorei vuol dire dico altro, allegorei, dico altre cose. Cioè io leggo una cosa ma in realtà ne sto dicendo un'altra. E il Cantico dei Cantici è diventato fondamento della mistica. Tutti i grandi mistici e soprattutto le grandi mistiche hanno vissuto la loro relazione con Gesù in termini sponsali, partendo dal Cantico dei Cantici, usando le parole del Cantico dei Cantici. Ho sempre detto che la mia lettura è una lettura tipologica, cioè non letterale, accetto pienamente il valore letterale, non solo allegorica in senso spirituale, ma tipologica, cioè il matrimonio tra uomo e donna, l'unione nuziale è typos, è figura, è profezia, è sacramento, per dirla con la Chiesa Cattolica, di una realtà che lo trascende, cioè dell'amore tra Dio e il suo popolo, dell'amore tra Cristo e la sua Chiesa. Ecco perché il matrimonio è sacramento. Sacramento vuol dire segno sacro. Anche ieri ho incontrato una giovane signora che ha richiesto il riconoscimento di nullità del matrimonio cristiano in base a un mio libro, dice. Dopo che ho letto, era separata, diceva, dopo che ho letto il tuo libro, L'Evangelo del Matrimonio, ho accettato di fare la richiesta, no? di riconoscimento di nullità, perché ho capito che il matrimonio cristiano, ma l'ho capito adesso, no? È icona dell'amore di Dio e quindi chiama ad una fedeltà in peritura che nessuno mi aveva mai proposto. Tant'è vero che il marito se n'è andato quando il loro bimbo è appena nato, cioè dopo un anno, eccetera, una storia molto triste, eccetera. E lei dice, mio marito non aveva assolutamente in mente questa fedeltà, questo il matrimonio umano come segno della fedeltà e imperitura di Dio, neanch'io, perché non me l'aveva mai detto, perché abbiamo fatto un corso matrimoniale da ridere, eccetera, eccetera, e quindi sto facendo questa pratica di riconoscimento di vita. Sottolineo sempre, non di annullamento, non parlate mai di annullamento, perché annullamento vuol dire togliere qualche cosa che c'è, e la Chiesa non ha questo potere. La Chiesa, ciò che Dio ha unito, l'uomo non separa. Si dice riconoscimento di nullità, cioè la Chiesa può dire che qualcosa non c'è mai stato. Profonda differenza, dovete sempre averla molto chiara. Qual è quindi la res del matrimonio cristiano? La res del matrimonio cristiano è che è segno di questo amore imperituro, sempre fedele, eterno, nonostante il nostro adulterio, tradimento, limite psicofisico, peccato, dite quel che volete, dell'amore di Dio verso gli uomini. Cioè è il segno vivente di questo amore folle di Dio, con dei rimandi reciproci, capite chiaramente? Cioè, da una parte ogni nostro matrimonio deve normarsi sull'amore imperituro di Dio, sulla sua eset, sulla sua fedeltà eterna. Dall'altra parte Dio dà una rivelazione di sé nella coppia. Quando vogliamo capire come Dio, dobbiamo guardare una coppia che si ama. E allora capiremo, primo, che Dio è amore. Secondo, capiremo che Dio è relazione di persone. Tant'è vero che Genesi 1,26, quando si dice che l'Adam, formato da Zaccaria e Chema, dal maschio e della femmina, è immagine e somiglianza di Dio, è il primo accenno al mistero trinitario, cioè al fatto che Dio sia uno ma sia relazione di persone, che poi verrà esplicitato, evidenziato nel resto della tradizione biblica. E poi che Dio è maschio e femmina. Cioè che in Dio c'è il maschile e il femminile, ecco, che sono solo modi umani, padre, madre, per definirlo e per definire un amore che va sempre al di là della nostra comprensione. È la stessa allegoria sponsale, che pure è l'allegoria più importante, no? Nell'ambito della teologia paolina e poi cristiana in genere, anche Gesù si presenta sempre come lo sposo, vi ricordate? Io sono lo sposo. Pensate alle nozze di Cana, pensate a quando Gesù dice non potete essere tristi perché lo sposo è con voi, finché lo sposo è con voi voi non potrete essere tristi, perché io sono lo sposo messianico, promesso. Quindi questo tema è un tema che occupa tutto il Nuovo Testamento. Quindi è un tema importante, ma sono anche questi soltanto sempre dei tentativi di definire l'amore di Dio che va al di là, che va al di là. I nostri sono balbetti. La teologia spesso deve essere apofatica, cioè stare zitta. Quando vogliamo capire quanto ci ama Dio, diciamo che padre, papi, papà, abba, che madre, che sposo, che fidanzato, che innamorato, che amico, ma l'amore di Dio trascende ogni conoscenza, trascende ogni conoscenza. Qui Paolo usa questa icona nuziale dicendo: ecco, noi non siamo più sposati a una legge, ormai noi siamo sposati a Cristo e viviamo una relazione d'amore con Lui. Il passato trascorso, versetto 5, viene definito essere nella carne. Dobbiamo cominciare a familiarizzare con questa parola, a cui Paolo dà una valenza particolare, lo vedremo soprattutto andando avanti. Per carne, contrapposta a spirito, non è per Paolo la materia. Perché la materia è qualcosa di bello, di buono, di vivificato dallo spirito, è qualcosa di santo, è qualcosa che anela alla redenzione finale. La carne in Paolo è l'egoismo, è la chiusura al piano di Dio, è il dire di no al suo progetto d'amore, è il peccato. Ad essa si contrappone sempre lo spirito, che non è l'anima, che il cui concetto non esiste presso diciamo la cultura ebraica, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che essendo invece spirito d'amore, è spirito di dono, è spirito di servizio, è spirito di relazione con Dio e con i fratelli. Quindi da una parte c'è l'egoismo, la carne, dall'altra parte c'è lo Spirito Santo, cioè la vita d'amore con Dio. Ci stiamo avvicinando a questa seconda parte della lettera ai Romani. Se la prima parte, fino al capitolo 7 compreso, è essenzialmente una parte dogmatica, la seconda parte, dal capitolo 8 al 16, quindi quasi la metà proprio giusta, è parenetica, esortativa, sarà come si vive nello Spirito Santo. Ormai io sono morto al peccato, ma vivo grazie allo Spirito d'amore di Dio che è stato infuso in me. E quindi la mia è una vita di dono, di relazione, di servizio, di oblazione, di apertura, di voler bene, eccetera. Al versetto 6, difatti, vedete che cominciamo già ad abbozzare questo contrasto tra la legge che uccide, no? E lo spirito che è nuovo, che è novità, che è vivificante, che dona la giustizia. Quindi il battezzato ormai è morto per la legge e vive nella nuova esistenza escatologica dello Spirito Santo. Leggiamo fino al versetto 13.
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente. Però io non ho conosciuto il peccato se non per la legge. Ne avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto: non desiderare. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta di desiderio. Senza la legge, infatti, il peccato è morto, e io un tempo vivevo senza la legge. Ma sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita, e io sono morto. La legge che doveva servire per la vita è divenuta per me motivo di morte. Il peccato, infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa, è santo, è giusto, è buono, è il comandamento. Ciò che è bene è allora diventato morte per me? No, davvero, è invece il peccato. Esso, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte, servendosi di ciò che è bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento.
Ci fermiamo qui un momento. Allora, a questo punto della lettera sorgono sicuramente delle domande. Vi ricordate, Romani 6,11 aveva detto siamo morti al peccato. Qui si dice siamo morti alla legge. Allora, domanda posta in poche parole, la legge è il peccato? Paolo dice certamente no, certamente no. Però dice la potenza del peccato colse l'occasione della legge per produrre nell'uomo ogni concupiscenza, no? E allude al comandamento di Dio nella Genesi nei riguardi di Adamo. Cioè, se Dio non avesse detto ad Adamo non desiderare il frutto dell'albero, non toccherai il frutto dell'albero, non ci sarebbe stato il peccato, perché il peccato deriva da una proibizione esterna chiara, Allora vedete, fu proprio questo comando e con esso la legge in generale a chiamare in vita il peccato. Però il versetto 10 dice così: è un paradosso enorme, perché la legge, nel significato e nell'intenzione del legislatore, è per la vita, è per la vita, perché sono norme che il Signore ci dà non perché vuole metterci alla prova, ma perché vuole la nostra felicità. Questo è un grande tema, su cui dobbiamo fare un po' di pulizia mentale, perché molto spesso si pensa che i comandamenti siano un pallino di Dio per metterci alla prova, per esigere obbedienza. No, i comandamenti sono le istruzioni per l'uso per una vita felice. Cioè, se questo Dio ci ama così tanto da dare poi nel mondo suo figlio Gesù Cristo, ecco che la legge, i comandamenti, gli ordinamenti del Signore sono la via della nostra felicità. È come il libretto di istruzioni per funzionare bene. Ecco, colui che ha fatto questa macchina così complessa che è l'uomo, come chi costruisce una stupenda automobile o anche soltanto una lavatrice o una lavastoviglie, poi vi dà un libretto di istruzioni perché lo facciate funzionare bene. Quindi i comandamenti non sono fatti per Dio, i comandamenti sono fatti per gli uomini, per darci la vita, per insegnarci a funzionare bene. Ricordate sempre che a Martano, che corrisponde in greco, che corrisponde all'ebraico shat, cioè il termine peccato, non è trasgressione di una norma, ma è mancare il bersaglio. Se io pecco, non è che offendo Dio, perché Dio ci ama talmente tanto che non si offende mai, quindi cancelliamo questa idea di un Dio che viene offeso, e cancelliamo tante giaculatorie blasfeme tipo Gesù d'amore acceso non ti avessi mai offeso. Signore non si è mai offeso perché ci ama, e chi ama un altro non si offende mai, non è permaloso Dio, grazie al cielo, no? Ecco, ma e quindi neanche si arrabbia perché trasgrediamo, semmai soffre perché vede che noi non seguiamo la via del nostro bersaglio, della nostra realizzazione, della nostra pienezza. Quindi la legge è nata per la vita, ma si è trasformata, dice Paolo, in legge di morte. Perché? Primo, perché ci fa capire cosa è bene e cosa è male, e quindi ci rende più responsabili. Cioè, beata ignoranza, si potrebbe dire, se uno se uno non sapesse qual è il modo di agire per la nostra felicità, per la nostra pienezza, avrebbe sicuramente meno responsabilità. Secondo, perché quando io penso di essere amico di Dio perché osservo la legge, questo è il peccato più grande, perché non sono le opere che mi salvano, che mi mettono in relazione con Dio, ma è la relazione con Dio, è un dono gratuito assolutamente di lui. Per questo, ecco la domanda più stringente, quella del versetto 13: ciò che è bene diventa per me causa di morte? No, il peccato uccide l'uomo tramite la legge santa e giusta. Allora, ricapitoliamo il ruolo della legge. La legge in sé era strumento di vita, erano le istruzioni per l'uso, per la nostra pienezza, per la nostra felicità, per la nostra realizzazione. I comandi di Dio, come recita il Salmo 119, sono più dolci del miele, sono luce al mio cammino, sono più dolci di un favo stillante, sono una guida, sono una forza, sono un'indicazione chiara. Ma finché non ho la piena avvertenza che qualche cosa è male, non sono colpevole. Allora il fatto che la legge mi definisca ciò che è bene e ciò che è male aumenta la mia colpevolezza. Io non avrei conosciuto il peccato se non avessi avuto la legge. Questo è un po' il discorso grande, anche se Paolo si fa essenzialmente alla legge scritta, alla Torah, poi c'è anche un'altra legge inscritta nei nostri cuori, che è la legge della coscienza. Presso tutti i popoli si sa che uccidere è una cosa negativa, rubare è una cosa negativa, stuprare è una cosa negativa, mentre invece aiutare, amare, servire è una cosa positiva. Ecco, comunque la legge esplicita aumenta le nostre responsabilità. Io sarei meno colpevole se non avessi avuto queste istruzioni per l'uso. Secondo, proprio perché gli viene posto un limite, si scatenano nell'uomo tutte le concupiscenze. La concupiscenza si scatena proprio perché la legge è contraria ad esso. L'uomo, dice Paolo, viene quasi eccitato a disobbedire perché sa che c'è una legge. È la volontà di trasgredire. Io spesso sento radio sportiva, no? Dove c'è una orribile pubblicità, ahimè, fra le tante anche normali, di una specie di deve essere club privé di scambisti di Milano, no? Dove ti dice una voce voluttuosa: non hai mai pensato di poter trasgredire? Pensa alla bellezza del trasgredire, vieni da noi, il primo club privé di Milano. No? Quindi tra una partita e l'altra ti trovi questa pubblicità. Però mi fa pensare alla lettera ai Romani, che qualche volta è l'uomo, per il fatto che sa che c'è una norma, prova quasi la concupiscenza del trasgredire, il gusto di trasgredire. Questo è un tema paolino, Io ho ripreso questa orribile pubblicità proprio per capire il secondo motivo per cui la legge porta alla morte, dice Paolo. La prima ho detto perché definendomi ciò che è bene e ciò che è male mi toglie dalla beata ignoranza e mi dà la piena avvertenza. La seconda è perché la legge può stimolare la mia volontà di trasgredirla. So che c'è un comando e io mi viene voglia di trasgredirlo. La concupiscenza è come il bimbo che, se dici non toccare quella roba lì, aspetta che tu non lo guardi per andarla a toccare. Ecco un po' questa volontà di trasgressione, ecco, che abbiamo tutti quanti magari un pochettino dentro. Ma soprattutto, terzo motivo per cui la legge produce la morte, la legge suscita l'illusione di giustificarsi da soli. Quindi se nei primi due casi è la trasgressione della legge che ti porta all'ingiustizia, cioè alla mancanza di relazione con Dio, nel terzo caso, che per Paolo è il peccato più forte, è l'osservanza della legge
che ti può portare alla mancanza di relazione con Dio. Perché tu credi, avendo obbedito alla legge, di accampare meriti davanti a Dio, di avere la salvezza per diritto, di salvarti secondo le opere. Ecco quindi i tre momenti negativi della legge. Legge che in sé è buona, dice Paolo, in sé non è peccato, anzi è per la vita, dice, ma ha prodotto il peccato, perché ci ha data la piena avvertenza di esso, perché suscita la voglia di trasgredire tramite la concupiscenza umana, perché suscita soprattutto l'illusione di salvarsi per mezzo delle nostre opere. E questo è mettere al centro se stessi invece di Dio. È l'egoismo, il contrario dei comandamenti di Dio, che invece è l'amore, il rivolgersi verso di Lui. E allora finiamo questo capitolo con questo bellissimo brano, molto famoso, che abbiamo per certi versi molto spesso già anticipato, perché è uno dei capisaldi della teologia paolina e anche per noi della teologia del peccato originale, quindi ne abbiamo un po' parlato, ma gustiamocelo davvero versetto per versetto, perché è un brano fondamentale per noi credenti.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato.
Che bello sto brano, io vorrei che venisse ingigantito e conosciuto da tutti, perché mi toglierebbe tante di quelle rogne. Tutte le volte che io vado a parlare, è successo anche lunedì scorso a Santena, tutte le volte, e che parlando della misericordia di Dio, eccetera, eccetera, viene fuori il tema dell'inferno e comincia a prospettare che l'inferno possa essere vuoto, no? Secondo tutta questa teologia così vera che contempla l'amore di Dio, immancabilmente salta su qualche prelato, e la volta scorsa era un prelato molto vicino a Nosiglia, non posso dirvi chi è, ma che giovane che salta su: ah no, per carità, l'uomo è libero, qui l'inferno è possibile, perché se io pecco io scelgo il peccato, io mi scelgo contro Dio, quindi è giusto. E dai, difatti alla fine è arrivato un povero diacono vicino a me e mi sussurra: ah mamma mia, ma qui siamo sempre alla parabola del padre misericordioso, siamo sempre il figlio perbenista, nessuno ha capito la dinamica del figlio prodigo che ritorna. E dico: Paolino, siamo sempre a quei livelli lì. Ma accidenti, abbiamo sempre bisogno di questa giustizia, di questa perfezione. Quando Paolo ci dice una cosa molto importante, ci dice che la nostra non è una libertà piena, è una libertà spesso ferita. Non siamo così liberi di scegliere Dio. Non siamo così liberi di scegliere Dio. Abbiamo dei limiti
che non sono solo psicologici, sono gli effetti del peccato originale. È qui che vediamo esperienzialmente che cos'è il peccato originale. Vi ricordate, dicevamo, il peccato originale non è che uno ha offeso il Padre Eterno e allora da allora il Padre Eterno ce l'ha con gli uomini, bisogna ripristinare i diritti di questo Dio offeso, eccetera. Il peccato originale è questo mistero per cui ogni azione negativa che l'uomo compie ha una ridondanza negativa nei rapporti coi fratelli, nei rapporti col creato, nei rapporti con Dio. E noi nasciamo in un mondo che è già segnato dai peccati degli altri, che è già segnato dall'egoismo, che è già segnato dalla lontananza con Dio, che è già segnato dalla concupiscenza. Questo fa sì che noi non siamo pienamente liberi. E qui in questo che è stato definito il canto dell'infelice, perché avete visto, sbotta al versetto 24 con quel me infelice o me sventurato, come qualcun'altra Bibbia traduce, noi abbiamo davvero questo racconto paolino forte, vedete, forte di questa, di questo dissidio interiore. Perché la potenza del peccato, questo peccato che trae dalla legge tutti gli stimoli che abbiamo visto prima, impronta di sé il modo di essere dell'uomo nella sua vita esistenziale. L'uomo conosce che la legge è buona, che la legge è santa, l'accetta anche, ma in lui vince sempre un'altra forza contraria che agisce in lui, che è il peccato. Quindi l'uomo vede il bene e lo approva, ma spesso concretamente fa il male. È l'esperienza di ciascuno di noi, l'esperienza di mille confessioni in cui siamo andati a dire gli stessi peccati. Perché? Perché magari concettualmente vediamo che dovremmo essere umili, che dovremmo essere generosi, che dovremmo condividere i nostri beni, che dovremmo amare i nemici. E poi tutte le volte ci ritroviamo a non essere umili, a non essere generosi, a non amare i nemici, eccetera, eccetera. Allora, ecco, nei versetti 21-25, questo dissidio lacerante che contrassegna l'uomo storico, che in concreto non riesce mai a conseguire ciò a cui tende in quanto creatura, cioè il bene e la vita. Ecco questa lacerazione proposta una prima volta nei versetti 15-17, riproposta nei versetti 18-20, ripresa nei versetti 21-25, cioè l'uomo vuole il bene e si trova in mano sempre il male. L'uomo accetta con gioia la legge, la volontà di Dio nel suo intimo, nel suo uomo interiore, ma poi si ritrova a fare il male. Ecco, qui c'è sempre una schizofrenia, una divisione drammatica tra o esoantropos, cioè l'uomo interiore, l'uomo nascosto, e o exoantropos, cioè l'uomo dominato da un'altra legge, Da una parte ci sono vari modi che Paolo ha per indicare questo dissidio, questa schizofrenia. Primo elemento della schizofrenia: da una parte la legge della ragione, vedete versetti 23-25, la legge dell'uomo interiore, l'io, 14-17, se volete la coscienza, come avevamo detto al capitolo 2, che si compiace dei comandi di Dio. Quindi l'uomo interiore, la ragione, la coscienza, si compiace dei comandi di Dio. Ma dall'altra noi troviamo la legge delle membra, chiamate la carne, il corpo, che sono inclini al peccato. E l'uomo si trova in questa schizofrenia, in questa lacerazione, in questo dissidio. Con l'uomo interiore capisce quale sarebbe il suo bene, vorrebbe anche farlo, ma sente dentro di sé quello che Paolo parla l'uomo esteriore, o se volete la carne, se volete la concupiscenza, se volete la corporeità, sono modi di Paolo per dire prendiamo la carne, perché poi alla fine è quello che, il termine che usa di più, per indicare che invece siamo inclini, siamo portati, siamo spronati verso il male. Questo tutti gli uomini, anche il cristiano è alle prese con questo dissidio. Ma se nell'uomo senza Cristo lottano la ragione e la carne, Paolo dice, nel cristiano la lotta è tra lo spirito di Dio e la carne. E qui iniziamo questo grandissimo discorso sullo Spirito Santo, che Paolo porterà avanti soprattutto nel capitolo 8 e nei capitoli successivi. Nella lotta contro il peccato i cristiani possono essere, riuscire sempre vincitori, perché i cristiani non hanno soltanto una coscienza, hanno dentro di sé lo Spirito di Dio, che può permettere loro di vincere questa concupiscenza, queste pulsioni verso il male. Difatti, subito dopo questo "ome infelice" del versetto 24, "siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore", e potremmo già leggere i primi versetti del capitolo 8, "ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ci ha liberato dalla legge del peccato e della carne". Ecco, vedete, c'è stato un cambio molto profondo. Il cristiano, tramite l'adesione a Gesù, è riempito dell'amore di Dio. Il cristiano, tramite il battesimo, è morto alla carne ed è uomo di spirito, che non è l'anima, di Spirito Santo. È riempito dallo Spirito Santo. E allora ecco che il capitolo 8 sarà dominato da questa figura dello Spirito Santo, dal pensiero dello Spirito Santo. Il capitolo 8 rappresenterà il vertice e la controparte del capitolo 7. Paolo dice che ora non c'è più nessuna condanna, sono i primi versetti del capitolo 8. Mamma mia, che rumore che fa. Prova a non toccarlo, ma le pile è svenuto. Proviamo a non toccarlo. Si sta scaricando le batterie. Allora, dicevo, che cosa sta dicendo Paolo? Che lo Spirito ci ha liberati dal regime del peccato e della morte. Infatti, versetto 3, "Dio ha mandato il figlio suo per condannare il peccato nella carne". Quindi come noi riusciamo a vincere questa concupiscenza, questa voglia di trasgredire, questa incapacità di fare il male? Tramite Gesù Cristo, il quale Gesù Cristo è venuto e ci ha riempito dello Spirito Santo d'amore. Sempre il versetto fondamentale del capitolo 5, "l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono tramite Gesù Cristo". Ecco, la venuta del Figlio ha permesso che noi fossimo pieni di Spirito Santo. E allora ecco che Cristo, versetto 3, "infatti ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile perché mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito". E vedete, lo Spirito è sempre maiuscolo, è lo Spirito Santo. Quindi Cristo fatto uomo si fa peccato, in figura di carne di peccato, enomoiamativo, un vocabolo greco che significa forma, figura. Addirittura Cristo si è fatto homos, uguale al peccato. Cristo si è fatto peccato per distruggere il peccato, e riempendoci dell'amore di Dio ci ha permesso, versetto 4, di camminare secondo lo Spirito. Vocabolo frequente negli scritti paolini questo camminare, indica la condotta di vita. I cristiani ormai non impostano più la loro vita secondo le inclinazioni e le pretese della carne, ma assumono come norma di vita lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. E allora possiamo leggere anche, già anticipare un po' la tematica che volevo fare la volta prossima, ma il discorso corre molto bene, versetti successivi: quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, quelli che invece vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne, cioè l'egoismo, ricordiamo bene, non è la materia, l'egoismo tende alla morte, mentre lo Spirito, che è amore, che è dono, tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato dai morti, Cristo, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. E qui si apre...
Spegniamo?
Allora, scusate. Dicevo, e qui si apre questo grande discorso, che il cristiano non vive più sotto gli effetti del peccato originale, cioè la concupiscenza, la tendenza al male. Il cristiano vive nello Spirito Santo. Nello Spirito Santo. La vita del cristiano è camminare secondo lo Spirito. E allora, se Cristo, mediante il suo Spirito, abita in me, ne consegue che il corpo è morto riguardo al peccato, cioè che io ho la forza per vincere gli effetti del peccato originale, la concupiscenza che trovo in me, l'incapacità di fare il bene. Invece lo Spirito di Dio fa emergere in me il bene, fa emergere in me la pienezza, la possibilità di osservare la relazione con Dio. La possibilità di osservare la relazione con Dio mi fa uomo nuovo, capace di bene. Ecco che quindi i versetti successivi, che analizzeremo la volta scorsa, ci racconteranno questa vita nuova, che è vita invece di agape, che è vita di mitezza, che è vita di pace, che è vita di relazione, che è vita di fecondità, che è vita di umiltà, che è vita di perdono. Ormai lo Spirito Santo mi aiuta a non avere più comportamenti egoistici. Io tramite lo Spirito sono capace di bene. Sono capace di bene. Allora vedete, c'è una grande risposta qui di Paolo. Da una parte ai riformatori, soprattutto calvinisti, che dicevano che l'uomo è sempre marcio, è impossibile per l'uomo fare il bene, l'uomo è massa dannata, riprendendo da Sant'Agostino in poi, se siamo salvati è assolutamente grazia e punto e basta. Paolo dice: sì, siamo salvati per grazia mentre eravamo peccatori, ma diventiamo capaci di bene. Diventiamo capaci di bene. Diventiamo capaci di bene tramite la forza dello Spirito Santo. Quindi questa è una risposta a quei riformatori che dicono l'uomo è sempre marcio, non può che produrre cattiveria, pecca fortemente, che tanto Dio ti salva e buonanotte. È una risposta ai pelagiani, che invece dicevano: no, Adamo ha dato solo un cattivo esempio, in noi non c'è questa corruzione interiore, questi stimoli negativi che ci portano al peccato, l'uomo naturaliter, naturalmente può fare il bene. Paolo ai primi dice: non è vero che l'uomo è marcio, perché l'uomo sì ha in sé gli effetti del peccato, ma lo Spirito Santo lo rende capace di vita, di amore, di agape. Ai pelagiani invece risponde: non è vero che l'uomo è pienamente libero, perché in fondo la posizione che vuole riempire gli inferni è molto pelagiana, eh? L'uomo è sempre libero di fare quello che vede. Paolo ci dice di no, la nostra è un'umanità limitata, è una libertà limitata, è una libertà, termine abusato, ferita, è una libertà condizionata da questa carne che grida in me, cioè da questa tendenza all'egoismo. Naturalmente l'uomo sente in sé questo impulso, eh? Anche il bambino è egoista, anche il bambino non vuole condividere il giocattolo con gli altri, è un impulso naturale che sentiamo dentro di noi, eh? E però lo Spirito Santo rende il credente capace di bene. Quindi vedete, sana questa situazione che, se volete, è l'effetto del peccato originale e rende ciascuno di noi capace di bene. E se nell'uomo non credente il dissidio è sempre tra la carne, cioè tra questa pulsione egoistica, no? Tra la carne e la legge, ora invece nell'uomo, nel cristiano, l'antinomia, se volete, è tra lo spirito e la legge. Uno spirito che ti rende capace però di osservare la legge, che ti rende capace di amore, di dono, di arrivare alla tua realizzazione. Quindi la seconda parte della lettera di Paolo, se nella prima ha stressato il fatto che siamo salvati per grazia e non per le nostre opere, ci dirà: ma state attenti che chi è più della grazia di Dio, cioè del suo spirito, diventa capace di opere e di opere meravigliose. E la seconda parte della lettera ai Romani sarà tutto un inno alla carità fraterna, alla capacità di diventare dono, alla capacità di osservare la legge tramite lo spirito che gratuitamente ci è dato e nel battesimo sacramentalmente, rendendoci uomini nuovi, capaci davvero di vivere secondo Dio. E allora la vita del cristiano sarà camminare secondo lo spirito, come dice Paolo, cioè ciascuno di noi deve vivere, deve avere una condotta guidata dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, e la prossima volta cercheremo di capire un po' chi è questo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che guida la nostra vita, che conforma il nostro intimo, che corrobora l'uomo interiore, per cui io non ho solo più il contrasto tra la ragione e la carne, ma ho il contrasto tra lo Spirito Santo che vince la mia carne, che trasfigura la mia carne e che mi rende capace d'amore.
Un intervallo molto breve perché poi Carlo
devo scappare lei, qualche
però minuto. Giustamente la pausa caffè va rispettata, chi vuole viene su poi dopo dal...